Sono Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM. Lavoro nelle telecomunicazioni da quasi 30 anni. Oggi il settore è in crisi, una crisi silenziosa che ci riguarda tutti. Nel podcast La connessione che manca, racconto cosa sta succedendo davvero e cosa possiamo fare come aziende, come cittadini, come paese. Un viaggio tra problemi veri e soluzioni concrete. La connessione che manca è disponibile su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music.
Cora. L'ultimo gesto di Papa Francesco è negli occhi di tutti. È quel viaggio in mezzo alla folla la domenica di Pasqua per salutare le persone, per dare le benedizioni ai bambini. È stato l'ultimo gesto di 12 anni di pontificato. Poi, la mattina dopo, oggi lunedì 21 aprile, alle 7:35 del mattino, è morto nel luogo dove aveva scelto di vivere, Casa Santa Marta. A 88 anni ci ha lasciato José Mario Bergoglio. Buongiorno, io sono Mario Calabresi, oggi è lunedì 21 aprile e questa è una puntata speciale di 6:30 dedicata alla scomparsa di Papa Francesco. A dare la notizia questa mattina è stato il cardinale Kevin Joseph Farrell, irlandese, fedelissimo del Papa, l'uomo che 5 anni fa Papa Francesco aveva nominato camerlengo, cioè la persona che si deve occupare della gestione della Chiesa in assenza del Papa, ed è quello che dovrà organizzare i funerali e che dovrà organizzare anche il conclave. È stato proprio Kevin Farrell a dire che il Vescovo di Roma alle 7:35 è tornato alla casa del padre. Questa notizia ha fatto immediatamente, come possiamo immaginare, il giro del mondo. Ovunque apre tutti i giornali. La cosa che colpisce di più è che, come dice il cardinale Matteo Zuppi, che è il presidente della CEI, il Papa si è donato fino alla fine. Perché sono esattamente 4 settimane da quando Papa Francesco era uscito dal Policlinico Gemelli, dopo la polmonite, dopo le voci che lo davano già per morto allora. Gli era stato raccomandato di fare 2 mesi di convalescenza, di riposo, insieme a tutta una serie di terapie di riabilitazione. Ma gli era stato raccomandato di avere pochi contatti, di evitare di poter prendere qualche virus. E invece Papa Francesco ha scelto di vivere diversamente. In Vaticano raccontano che era stato deciso che il Papa sarebbe rimasto a casa, non sarebbe tornato in ospedale, non sarebbe stato intubato, voleva morire nella sua chiesa, nella sua casa. E se pensiamo alla giornata di Pasqua di Papa Francesco, non era proprio quella di un malato e in riabilitazione. Ieri ha incontrato prima a Casa Santa Marta il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, che il giorno prima invece non aveva ricevuto ed era stato, aveva incontrato il segretario di Stato Pietro Parolin. E poi il giorno di Pasqua, a sorpresa, si è affacciato su Piazza San Pietro per il tradizionale saluto Urbi et Orbi e aveva augurato buona Pasqua ai fedeli. E poi era sceso con la Papa Mobile a fare un incontro con le 35.000 persone presenti sul sagrato di Piazza San Pietro. Tutto quello che non avrebbe dovuto fare, anche l'incontro e la benedizione dei bambini. Fino all'ultimo ha voluto essere protagonista, ha scelto di stare in mezzo alla gente, che questa è stata, se ci pensate, la cifra del suo pontificato. Aveva stupito subito quando il lunedì 24 marzo era uscito dal Gemelli. Sapevamo che non aveva quasi più voce, faticava a parlare, però era andato quasi subito nella Basilica di Santa Maria Maggiore e poi il 10 aprile era apparso nella Basilica di San Pietro sotto il colonnato, sulla sedia a rotelle, con un poncio e senza la papalina, cioè un uomo comune, una persona comune, però voleva incontrare le persone. E poi il giovedì santo la visita ai detenuti di Regina Coeli, anche se non aveva fatto la lavanda dei piedi, e aveva detto: vivrò la Pasqua come posso, ma ha voluto portare il suo messaggio di testimonianza fino alla fine. Certo, faceva almeno 2 o 3 ore di riabilitazione al giorno, faceva tutta la fisioterapia respiratoria, gli esercizi alle gambe, alle braccia, ma quello che voleva fare e che aveva deciso di fare era di restare fino all'ultimo vivo in mezzo alla gente. Non voleva morire in un ospedale, lontano dai fedeli. E per questo l'ultimo gesto è proprio un viaggio tra una folla durato 50 minuti. Sulla vita di Papa Francesco, su quello che è stato il suo pontificato, abbiamo realizzato un podcast che uscirà questa sera, che si chiama Il racconto di Papa Francesco, insieme a Marco da Milano. Sarà Marco a guidarci in quella che è stato un pontificato assolutamente diverso da quello del precedente, da quello di Benedetto XVI, di Papa Ratzinger. Questo tema è un po' il tema del dibattito che c'è già sui siti e nei giornali di tutto il mondo. Se guardiamo un po' di rassegna stampa di queste prime ore, vediamo che il New York Times titola che è scomparso il primo papa latinoamericano e sottolinea che dopo decenni di leadership conservatrice, Francesco ha cercato di ridefinire il corso della Chiesa Cattolica Romana, privilegiando l'inclusione e la cura per gli emarginati rispetto alla purezza dottrinale. Però non tutti sono convinti di questo, e lo vedremo anche nel podcast con Marco da Milano. Per esempio, il Pais dice che da un lato c'è stata l'ispirazione d'Assisi, ma dall'altra c'era la disciplina di Loyola, cioè la disciplina dei gesuiti. E spiega il Pais in suo editoriale che il cattolicesimo che Francesco il progressista lascia in eredità in realtà poco o nulla ha cambiato la dottrina che invece era stata lasciata da Giovanni Paolo II il conservatore. E quindi tanti gesti, molte parole, ma non un reale cambio dottrinario. Il britannico The Guardian dice invece che Papa Francesco ha portato uno sguardo esterno al papato e ha messo al centro la giustizia, l'ecologia e l'umanità. Anche quello che vedremo nei prossimi giorni sarà proprio, secondo me, un dibattito su che papa sia stato, se sia stato un papa realmente rivoluzionario e incisivo oppure un papa che alla fine non riesce a lasciare il segno nella Chiesa. Questo lo si vedrà anche dal suo successore, da quello che accadrà durante il conclave. Dell'Italia vorrei prendere la dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla del venir meno di un punto di riferimento. E Mattarella sottolinea che il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell'umanità. E questo senso appunto di responsabilità. La cosa più bella che ho trovato sui giornali è sul Clarín di Buenos Aires, il quale pubblica un decalogo della felicità secondo Papa Francesco. Questo decalogo viene da un'intervista di 10 anni fa che aveva fatto proprio con il giornale argentino. Alla domanda su quale fosse la formula della felicità, Papa Francesco aveva risposto elencando 10 cose. E il filo conduttore da cui partiva era nella frase «vivi e lascia vivere». Questo, diceva Francesco, è il primo passo verso la pace e la felicità. Il secondo punto del suo decalogo, donati agli altri. E diceva, se si ristagna, si corre il rischio di essere egoisti. E l'acqua stagnante è la prima a corrompersi. Il terzo punto del decalogo per la felicità di Papa Francesco era, muoviti lentamente. E parlava della capacità di muoversi con benevolenza e umiltà, di coltivare la tranquillità della vita. Il quarto punto, giocate con i bambini. Diceva, quando confessavo a Buenos Aires, Quando veniva da me una giovane madre le chiedevo sempre: quanti figli hai? Giochi con i tuoi figli? Era una domanda che non si aspettava, ma io dicevo sempre che giocare con i bambini è fondamentale. Il quinto punto: trascorrere la domenica con la famiglia. Il sesto: aiutare i giovani a trovare lavoro. Il settimo: prenditi cura della natura. Dobbiamo proteggere il creato e non lo stiamo facendo. È una delle sfide più grandi che ci troviamo ad affrontare. Questo era un tema su cui probabilmente è la prima volta che un Papa si dedica così tanto all'idea del creato, ma anche all'idea del creato come difesa dell'ambiente. Infine, l'ottavo punto era: dimentica in fretta le cose negative. Lasciare andare rapidamente le cose negative e focalizzarsi sul resto. Il nono punto del suo decalogo, i 10 comandamenti per la felicità di Papa Francesco, potremmo chiamarli, è: rispetta chi la pensa diversamente. Possiamo ispirare gli altri attraverso la nostra testimonianza, ma la cosa peggiore è pensare al proselitismo religioso. Ti parlo per convincerti, diceva Papa Francesco. No, ognuno parla a partire dalla propria identità e la Chiesa cresce per attrazione, non per proselitismo. E il decimo punto lo aveva messo 10 anni fa, ma oggi è di straordinaria attualità, ed era proprio anche ieri nel messaggio in Piazza San Pietro, il messaggio di Pasqua: cerca attivamente la pace. Il grido di pace deve essere gridato. La pace a volte dà l'impressione di immobilità, ma non è mai immobilità. La pace deve essere sempre un gesto attivo. Questo è il decalogo che Papa Francesco aveva lasciato sulla felicità. Noi a Cora abbiamo deciso di seguire tutta questa fase che cambierà e vedremo in che modo la Chiesa, e lo faremo con un altro podcast daily, un podcast quotidiano che uscirà tutte le sere alle 18:30, sempre con Marco da Milano, e che si chiamerà Diario Vaticano e che seguirà tutta questa fase, i funerali e poi i riti e poi il conclave e la scelta del nuovo Papa. Intanto questa sera uscirà il racconto di Papa Francesco sulla sua vita insieme a Marco da Milano, e domani mattina vi ritroveremo con Simone Pieranni a 6:30. Buona giornata.
Sei e 30 è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli. Il progetto grafico è di Giulia Mangano. In redazione Ilaria Ferraresi. Il coordinamento della post-produzione di Matteo Scelsa. 6 e 30 è un podcast di Cora Media realizzato con la collaborazione di Good Morning Italia e del suo Briefing. La guida essenziale per capire il mondo che cambia con i fatti, senza fake news.
Ciao, sono Sara Poma. Da qualche giorno su Spotify puoi trovare il mio nuovo podcast. Si chiama La città d'amianto e racconta la battaglia di 3 donne e della loro comunità, quella di Casale Monferrato, contro la fabbrica Eternit. Cerca La città d'amianto su Spotify e se ti piace, consiglialo in giro. Buon ascolto.